Prova. Cosa significa seguire Gesù? Cosa significa essere discepoli di Gesù Cristo? Cosa significa essere un figlio, una figlia di Dio oggi nel XXI secolo? La settimana scorsa abbiamo visto che essere un discepolo di Gesù Cristo significa saper ascoltare la sua voce. Il discepolo del Signore Gesù è una persona che sa ascoltare la voce di Dio, sa ascoltare, sa sottomettersi alla sua parola. E oggi guardiamo un altro aspetto dell'essere discepoli del Signore Gesù. E voglio dirvi che essere discepolo del Signore Gesù significa usare, utilizzare in modo responsabile sia la mente sia le emozioni. Vogliamo prendere il Vangelo di Marco. Marco al capitolo 12. Verso 30. Marco 12, verso 30. Il contesto, quando Gesù espone la sintesi di tutta la legge, è il verso 30, è il Signore Gesù che dice: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Cioè significa che essere discepoli di Gesù Cristo coinvolge l'intera persona, l'intera personalità dell'individuo. La Bibbia ci dice che un cristiano in Romani 12 deve avere una mente rinnovata, trasformata dal Vangelo, Romani 12 verso 2. Ci dice anche che le nostre emozioni devono essere purificate, prima Pietro 4, ci dice che noi dobbiamo essere con una coscienza trasparente e dobbiamo essere con una volontà disponibile a sottomettersi alla volontà di Dio. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, dice il Signore Gesù. Cioè in pratica, in una sintesi, nella sintesi del Vangelo di Marco, il discepolo cristiano deve usare sia la mente che le emozioni. Amici, non è facile, no? Perché spesso nel dialogo, uno dei dialoghi più frequenti della mia vita, che ha interessato me stesso, ma immagino che sia la stessa cosa per alcuni, se non molti di voi, è questo: che magari sei pensieroso, stai pensando ad alcune circostanze della tua vita, oppure magari ad alcuni aspetti della verità biblica, e magari sei concentrato, no, a pensare, a studiare, a capire come fanno queste cose a essere in piedi. Poi parli con un fratello, con qualcuno che ti dice: ma dai, ma smettila adesso, non pensare più, smettila di pensare, perché se continui a pensare stai male. E questo è un atteggiamento biblico? È questo un atteggiamento corretto? C'è mai nella Bibbia un invito a smettere, a pensare, a smettere, a non usare più la nostra mente? Prendete con me Prima Corinzi 14, prima il verso 20. Prima Corinzi 14 è Paolo che parla ad una chiesa molto attiva, molto dinamica, molto disordinata anche, e Paolo dà un parere autorevole su come dovrebbe essere la vita del figlio di Dio. Prima Corinzi 14 verso 20. E Paolo dice: fratelli miei, non siate bambini quanto a ragionare. Cioè significa, Paolo sta dicendo: fratelli, smettetela di ragionare, di pensare come bambini. Smettetela di ragionare, non pensate più come bambini. Cioè, ora, il Signore Gesù ci ha consigliato di essere, di diventare come bambini, ve lo ricordate? Cioè, noi, in pratica, noi dobbiamo essere come bambini in alcune cose, ma non possiamo copiare i bambini in tutto, in ogni cosa. Dobbiamo essere bambini nel pensare al male, no? Dobbiamo essere bambini nella trasparenza, nella semplicità. Però Paolo ci dice che nel nostro pensiero non dobbiamo essere come bambini. Guarda 14 verso 20. Fratelli miei, non siate bambini quanto a ragionare. Siate bambini quanto a malizia. Ma poi guarda subito dopo quello che dice Paolo. Ma quanto a ragionare, quanto a pensare, siate uomini compiuti. Cosa significa? Cioè, tu e Dio dobbiamo pensare come persone mature, cresciute nella fede. Quanto a pensare siate uomini, donne e uomini maturi. Per la malizia, bambini. Per il pensiero, maturi. Pippo, ma cosa significa essere persone mature nel pensare come Cristo vuole? Significa tre cose. Usare la mente in modo cristiano significa tre cose. La prima cosa è che se tu usi la mente come Dio vuole, tu glorifichi Dio. Perché? Perché il Signore Dio è un Dio razionale. Lui è colui che ha pensato, lui ha progettato, lui ha pianificato l'intera creazione. Lui è colui che pensa prima di me e te. Io so i pensieri che ho per voi, dice il Signore. Lui si rivela nella Bibbia, nella sua parola scritta, rivelata, ma si rivela anche nella creazione. E lui vuole che io e te esploriamo, approfondiamo la sua rivelazione nella Bibbia e nella creazione con la nostra testa. Non spegnendo il cervello, ma utilizzandolo, vuole che la sua rivelazione sia conosciuta da noi attraverso la nostra intelligenza. Sai, su cosa si basa la ricerca scientifica? La ricerca scientifica si basa su un principio molto semplice, che l'universo tutto è intellegibile, è conoscibile, che c'è una corrispondenza tra la mente del ricercatore e la realtà, c'è una razionalità di fondo. E sai perché i primi scienziati erano quasi tutti cristiani? Perché onoravano Dio con la loro ricerca scientifica. Noi dobbiamo pensare i pensieri di Dio dopo di Lui. E che Plero diceva, aveva questa massima nei suoi studi: penso i pensieri di Dio dopo di Lui. Se tu usi la tua testa in modo responsabile, stai onorando il Signore, lo glorifichi. Lui ha parlato nella sua parola, in Cristo Gesù, e noi dobbiamo approfondire, usare la nostra mente per conoscere il Signore. Non ci deve essere pigrizia. Non ci può essere pigrizia in un discepolo cristiano nell'uso della propria testa. Non ci può essere neanche arroganza nel sentirsi superiori agli altri. No, l'arroganza ti porta alla ragione autonoma. Io sono indipendente, ce la faccio con la mia testa, col mio cervello. No, ma dobbiamo stare umilmente sotto l'autorità di Dio e chiedere a Dio che ci aiuti a capire, a ragionare, a pensare da uomini maturi, a interpretare la rivelazione scritta di Dio e la creazione immensa, infinita. E ogni cosa deve essere fatto per la gloria di Dio. Ricorda, il discepolo cristiano sa usare la sua mente e la usa da uomo maturo, non spegne il cervello. Diffida da chi ti invita a spegnere il cervello per credere. Ma non solo. L'uso responsabile, noi dobbiamo adorare il Signore con la nostra mente, perché usando la nostra mente non solo glorifica Dio, ma arricchisce la nostra vita cristiana. Sapete, ci sono tanti benefici nell'usare la mente come cristiani. E io non sto parlando dell'istruzione, o dell'istruzione scolastica, o della formazione, o dell'alta formazione, no. È chiaro, ci sono benefici. I dati ci dicono che le persone che studiano nel corso della vita hanno una possibilità di ottenere un benessere maggiore di altri, no? Per cui ci sono dei benefici, delle benedizioni nella formazione e nella scolarizzazione. Ma non sto dicendo questo, perché nella Chiesa non dobbiamo puntare soltanto sull'istruzione formale, non è quello il punto, ma nel pensare, nel costruire, nell'impegnarci a essere un popolo che usa la testa. Martin Lloyd-Jones, un pastore a Londra del secolo scorso, che ha avuto un ministero pluridecennale, con un impatto fortissimo, scrive a un certo punto: dopo 40 anni di ministero, ho scoperto che le persone che sono spesso in difficoltà nella loro vita spirituale, che gli uomini e le donne che hanno difficoltà nella loro esperienza spirituale, sono sempre persone che hanno rifiutato di pensare. È così. Spesso quando noi spegniamo la nostra testa, la nostra vita spirituale cade in confusione, perché non riusciamo più a capire, a distinguere ciò che davvero vale, cosa è il nocciolo della nostra vita, qual è la direzione, la bussola della nostra esperienza. Sapete, amici, è triste. È triste perché molti oggi pensano che la fede sia contrapposta al pensiero. Mai nella Bibbia è questo. Nella Bibbia mai la fede è contrapposta alla ragione. Mai. Non c'è un solo verso in cui la fede si contrappone al ragionamento o al pensiero. La fede col pensiero non sono incompatibili. Non è così nelle Scritture. Nelle Scritture il contrasto è tra fede e visione. Seconda Corinzi 5 verso 7. No, non è mai tra fede e pensiero. Perché, amici, la fede nella Bibbia non è un salto nel buio. Affidarsi a Gesù non significa chiudere gli occhi e saltare nel buio. No, la fede nel Vangelo non è credulità. La fede nel Vangelo non è superstizione. La fede nella Bibbia non è credere in qualcosa di illogico o irresponsabile. Mai, mai nella Bibbia è questo. Io ho fiducia in Dio perché Lui è affidabile. Perché Lui ho fiducia. Prendi Isaia 26. Prendi con me Isaia 26. Se hai la Nuova Diodati qui è meglio perché la traduzione della Nuova Diodati è la migliore in questo brano. Isaia 26, verso 3. Tu leggi qua, a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. Il testo in realtà dice, alla mente che riposa in te, tu conservi la pace. Nell'ebraico è così. Alla mente che riposa in te, tu conservi la pace. Isaia 26, 3, 4. A colui che riposa in te. Alla mente che riposa in te, tu conservi la pace. Amici, la nostra mente deve riposare in Dio. Se noi vogliamo crescere, dobbiamo riposare in Lui. Cioè significa che la nostra mente deve adagiarsi sulla Sua. La guida spirituale, amici, cosa è? Significa? Non è mai un'alternativa al pensiero. Non è, molti pensano che la fede sia uno strumento per evitare la fatica del pensare, del ragionare, del riflettere, ma non è così. Molti, è come a scuola, molti vorrebbero arrivare alla soluzione dei compiti senza fare i compiti. Vorrebbero subito la risposta e molti hanno lo stesso atteggiamento, no, con il Vangelo. Vorrebbero, hanno un problema nella vita, vorrebbero subito la soluzione, ottenere subito la soluzione senza impegnarsi nell'esercizio. Ma non è così. A volte Dio fa così. A volte Dio fa così, a volte Dio ci dà direttamente la soluzione, senza l'esercizio, ma normalmente non funziona così. Il modo normale con il quale Dio opera è proprio quello, Dio usa la nostra testa, il nostro ragionamento, il nostro impegno per risolvere i problemi sotto la sua autorità. Dio non approva mai l'irrazionalità, Dio non ama l'irragionevolezza. Non è mai nella Bibbia c'è un invito a questo. E invece conosciamo attorno a noi fenomeni di confusione spirituale che sovrappongono il cristianesimo, no, a soltanto a meri fenomeni razionali, incontrollati. Salmo 32, verso 8. Prendilo con me. Guarda come ci guida il Signore. Salmo 32, verso 8. C'è una promessa fantastica verso 8. È la promessa, una promessa di Dio fortissima. Salmo 32 verso 8. Io ti istruirò, io ti insegnerò la via con la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non è bella questa promessa? È grandiosa! Dio ci dice, io ti istruirò, io ti insegnerò la via con la quale devi camminare, ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Ma come realizza questa promessa Dio? Come la applica? Guarda il verso 9, no? Non come il cavallo, non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare col morso e con la briglia, altrimenti non si avvicinano. No! Dio realizza questa promessa non come il mulo, non con, è come il cavallo, non con la forza, no? No! Che non usano l'intelletto. Dio realizza questa promessa facendoci, invitandoci a usare a me e a te l'intelletto. Dio ti ha dato la testa, Dio ti ha dato una mente, usala! Usa la tua mente per la gloria di Dio, usa la tua mente per arricchire. La tua vita cristiana, non spegnere il cervello nel tuo discepolato. Però l'uso della mente non soltanto glorifica Dio, non soltanto arricchisce la nostra vita cristiana, l'uso della mente è fondamentale nell'evangelizzazione. Non ci può essere vera evangelizzazione senza una presentazione ragionevole, intelligente del Vangelo. Amici, oggi, invece, sai cos'è spesso oggi, come viene interpretata, come viene vissuta l'evangelizzazione? Come assalto delle emozioni. Non va bene, perché non è così nella Bibbia. Nella Bibbia l'evangelizzazione non coincide mai con un movimento, soltanto con un movimento emotivo, no? Senza riconoscere la centralità del pensiero. No, il nostro appello a conoscere Gesù non deve mai essere un invito a sospendere l'intelligenza. Mai nella Bibbia è così. Prima Corinzi 2, verso da 1 a 5. Paolo dice, io ho rifiutato la sapienza del mondo. Sapete cos'era la sapienza del mondo? Non era l'uso della testa, ma la sapienza del mondo era la retorica dei greci, cioè l'uso del pensiero fine a se stesso. E Paolo dice, io non voglio la sapienza del mondo. A me non mi interessa questa sapienza del mondo, però Paolo mai, nella sua predicazione, dico mai, mai, mai Paolo rinuncia al suo contenuto dottrinale. Paolo mai, nella sua predicazione, abbassa la sua teologia. Paolo non fa mai una sola predicazione senza dottrina. Mai. Trovamene una. Mai. A Corinto, Paolo sai cosa fa? Come va a evangelizzare? Prendi il libro degli Atti. Perché spesso pensiamo che l'evangelizzazione debba essere soltanto, come dire, un'esperienza frizzante. Atti, verso 18, questa è come Paolo utilizzava l'evangelizzazione. Paolo a Corinto, verso 18, verso 4, ma ogni sabato insegnava nella sinagoga, e poi usa un verbo, persuadeva giudei e greci. Sai cosa dice nel greco questo verbo? Paolo persuadeva, ragionava continuamente. Paolo argomentava. Paolo era lì che dialogava. A Efeso, non solo a Corinto, a Efeso. Cosa faceva Paolo? Per 2 anni Paolo ha insegnato, discuteva, ha fatto conferenze pubbliche, studi biblici, studi dottrinali, dove? Nella piazza principale, nell'accademia della città, nell'università. Lui era lì, nella sala centrale, e per 2 anni Paolo predicava il Vangelo in modo ragionevole. Questo è quello che ha fatto Paolo a Efeso? Non ha fatto campagne di evangelizzazione come oggi, no? Noi siamo in qualche modo storditi nel vedere. E lo perché? Ma il principio è semplice, perché lo Spirito Santo è spirito di verità. E dove c'è lo Spirito di Dio, c'è anche sempre la verità di Dio. E l'apologetica è questa, la difesa della fede, bisogna dichiarare, dimostrare, argomentare, manifestare che la fede nel Signore Gesù è vera, autentica, autorevole, è ragionevole, tu non devi spegnere la tua testa per credere nel Signore Gesù. Amici, pentiamoci. Per quante volte abbiamo costruito nella nostra vita il culto del senza testa, di un Vangelo senza intelligenza, di una pigrizia intellettuale. La pigrizia intellettuale, il non usare la nostra mente come Dio vuole, è un insulto a Dio e alla sua parola. Noi dobbiamo utilizzare il nostro intelletto, perché se noi non utilizziamo la nostra testa, impoverisce la nostra testimonianza e la nostra vita cristiana crolla, implode. Alti e bassi, no. Non è così che il discepolo cristiano deve vivere e comportarsi. Perché dobbiamo usare la mente allora? Per tre motivi. Perché glorifica Dio, arricchisce la nostra vita cristiana e sostiene l'evangelizzazione. Pippo, ma ci sono dei rischi? Certo che ci sono dei rischi, come in ogni cosa. Come in ogni cosa ci sono dei rischi. Ci sono dei rischi? Beh, il primo rischio è l'elitismo, considerarsi parte di un elite. Siamo gli unici che riusciamo, siamo le persone istruite che riescono a usare la mente in un modo, siamo tutti gli altri, no, nessun elitismo. Nella Chiesa nel popolo di Dio non c'è una parte che è di serie A e una parte che è di serie B. L'invito a usare la mente è per tutti i cristiani, tutti, donne e uomini, giovani e vecchi, anziani e meno anziani, responsabili e non responsabili. Se tu fai parte del popolo di Dio, secondo il dono che Dio ti ha dato, tu, la misura che Dio ti ha dato, sei chiamato a usare la tua mente, senza elitismo. E l'altro rischio, sai qual è? Il rischio dell'intellettualismo, che diventiamo troppo cerebrali. Cioè che pensiamo che sia tutto mente, no? Tutto calcolo, tutto pensiero e non ci sia la vita, non c'è null'altro. No, l'uso della mente non deve sostituire il cuore, ma ci deve essere. E l'uso della mente non deve essere da solo, perché altrimenti siamo come quelle persone che soffrono di una patologia molto semplice e pericolosa che si chiama cretinismo. Crescono solo di testa e nient'altro. Quindi l'uso della testa deve essere sempre accompagnata da uno sviluppo organico ed equilibrato di tutto il resto. Usa la mente. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Quanti problemi si sarebbero evitati? Quanta credibilità il cristianesimo contemporaneo ha perduto, perché questa verità semplice non è stata capita. Perché abbiamo fatto diventare il cristianesimo, no, poco più che una fede che si incontra in modo nascosto nei garage, perché abbiamo perso, no, l'autorevolezza del presentare il Vangelo come faceva Paolo. Però la Bibbia ci dice che non dobbiamo soltanto usare la nostra mente, non è soltanto questo. La Bibbia ci dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, poi ci dice anche con tutto il tuo cuore. Cioè significa che c'è un posto anche per le emozioni nella Bibbia. E questo è l'altro punto di oggi. Dio vuole che io e te usiamo le nostre emozioni per la sua gloria. Dio non è un Dio impassibile, Dio non è un Dio privo di emozioni, Lui parla del suo amore, della sua compassione, Lui è un Dio che ha rabbia, che ha ira, e anche con Gesù Lui stesso ha manifestato sia l'intelligenza, sia la passione, la compassione. Lui ha pianto. Le emozioni nella vita cristiana non devono essere ignorate. Anzi, sono essenziali nella nostra vita come discepoli. E anche nel nostro discepolato cristiano dobbiamo riuscire a usare in modo sano, in modo responsabile, le emozioni. E sai perché? Beh, perché intanto, come prima cosa, le emozioni hanno un posto nella nostra esperienza spirituale. Lo Spirito Santo è uno spirito di verità, ma non si limita mai soltanto a illuminare la nostra mente. Lo Spirito Santo, ci dice la Bibbia, mette l'amore di Dio nei nostri cuori, affinché noi possiamo dire Abba Padre. Lo Spirito Santo opera nei nostri cuori e ci fa sentire la gioia e l'emozione della presenza di Dio nella nostra vita. Romani 8, verso 15 e 16. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito Santo nel nostro cuore ci dà gioia, ci dà questa gioia, questa sensazione, emozione forte che apparteniamo al Signore. E noi quindi l'emozione ha un posto nella nostra esperienza spirituale, nella nostra vita spirituale. Dobbiamo ascoltarla, dobbiamo sentirla, dobbiamo in qualche modo coltivarla, mai sopprimerla. Ma l'emozione ha anche un posto nella lode, nell'adorazione pubblica. Sapete, quando noi pensiamo a cosa significhi adorare alla presenza di Dio, non possiamo stare con le mani in mano. Non possiamo stare molto composti. Prendi con me Ebrei, la lettera agli Ebrei. L'adorazione è è qualcosa di molto più grande di quello che io e te pensiamo. E l'emozione ha un posto fortissimo nella lode e nell'adorazione pubblica. Ebrei 12, verso 20. Due. Voi invece vi siete avvicinati al monte Sion, alla città di Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriade angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Quando tu adori il Signore, c'è una dimensione cosmica. Sei davanti non soltanto alla presenza di Dio, ma sei davanti all'esercito celeste. No, c'è una dimensione cosmica nell'adorazione. Quando tu adori il Signore, la tua emozione non può essere fredda o distante, deve essere partecipe, consapevole di questa profonda presenza, rivoluzionaria presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E questo significa che noi dobbiamo adorare il Signore con umiltà e con gioia, con riverenza, ma anche con esultazione, con rispetto, ma anche con una devozione di tutti noi stessi. E l'emozione ha un posto nella lode e nell'adorazione. E l'emozione ha un posto anche quando si annuncia il Vangelo, quando si predica il Vangelo. Non è arido. Paolo dice, io vi imploro, Seconda Corinzi 5, verso 19, io vi imploro. E il verbo implorare significa, io faccio un appello passionale, personale. La proclamazione di Paolo quando annuncia il Vangelo non è la proclamazione di qualcuno che legge, no, delle note in modo asettico, in modo arido. No, c'è una dimensione passionale nell'annunciare il Vangelo. Io vi imploro per Cristo, credete nel Signore Gesù. C'è un trasporto in tutto questo, e allo stesso modo deve essere la nostra, il nostro annuncio del Vangelo. E a Paolo dice, il mio annuncio spesso è accompagnato dalle lacrime. Perché tanto sono mosso ad emozione quanto annuncio il Vangelo. La predicazione del Vangelo non è una lezione accademica, non è una conferenza, è qualcosa di più, è come dire, è il ragionamento sulla parola di Dio, accesa, infuocata dallo Spirito di Dio. Questa è la predicazione, l'annuncio del Vangelo che onora il Signore. Mai facendo finta però dei contenuti. Ma l'emozione è anche importante nel nostro servizio nel mondo, non soltanto nella nostra vita esperienza spirituale, non soltanto nel culto. L'emozione è fondamentale non soltanto nell'annuncio del Vangelo, ma l'emozione è fondamentale anche nell'impegno quotidiano del cristiano. I cristiani non sono delle macchinette. Sai, dobbiamo seguire Gesù come Gesù ha fatto. Vi ricordate la resurrezione di Lazzaro in Giovanni 11, verso 33? Prendi con me Giovanni 11, perché questo è un modello di come l'emozione trova posto nella vita del credente. Giovanni 11, spesso noi tralasciamo questo aspetto, no? Ed è straordinario come Gesù vive e ci insegna a usare le emozioni nella nostra vita. Giovanni 11, prendi il verso 33. Quanto Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano con lei, fremette nello spirito e si turbò. Gesù prova un'emozione fortissima quando vede persone che soffrono. Gesù sente nel suo, freme nello spirito, si emoziona profondamente. Verso 38. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Un altro scossone. Gesù riprova un'altra emozione fortissima. Gesù prova un'emozione di rabbia, di indignazione, di ira verso la morte, verso l'ingiustizia. Gesù prova un'emozione negativa verso la morte. E poi prova, verso 35, Gesù prova un'emozione positiva verso le persone. Verso 35, Gesù pianse. È straordinario, perché anche noi dobbiamo coltivare le stesse emozioni sane. Dobbiamo arrabbiarci, dobbiamo indignarci, dobbiamo fremere contro il male e contro l'ingiustizia, come Gesù. Dove c'è ingiustizia, dove è presente il male, dove è presente la scorrettezza, come Gesù, noi dobbiamo indignarci, fremere nello spirito. Ed è un'emozione. Ma allo stesso tempo dobbiamo avere non solo indignazione, dobbiamo avere compassione. L'indignazione è verso l'ingiustizia, la compassione è verso le persone. Gesù pianse. Dobbiamo mostrare empatia agli altri, abbracciarle, mostrarci vulnerabili con loro. Come fa Gesù? Non è facile, ma è quello che Gesù ci dice di fare. Come si equilibrano? Come fanno a vivere assieme queste cose? Non è facile? No, non è facile. Ma questo è il modello biblico, questo è lo standard del Vangelo e noi non possiamo abbassarlo. Noi dobbiamo usare la mente e le emozioni in modo responsabile, equilibrato, bilanciato. Non dobbiamo essere come la divinità di Bacco, ve lo ricordate Bacco? No? Nella mitologia era lì sdraiato, no? A vivere soltanto delle emozioni e dei piaceri della vita. No, non possiamo seguire Bacco nella vita cristiana. Non possiamo neanche seguire Freud, no? Siamo un po' tutti vittima di Freud, per cui ci dice che il tuo comportamento nella vita è dovuto a qualche forma di repressione nella nostra infanzia. Non è così. C'è speranza, no? No, e quindi è pericoloso, ci dice Freud e i suoi seguaci, controllare le emozioni. Bisogna dare subito libertà a qualunque emozione tu incontri. Mi dispiace, caro Freud, ma il Vangelo non è d'accordo. Le emozioni vanno controllate, guidate dalla verità. E noi siamo un po' tutti vittima, no, di un pensiero che si chiama esistenzialismo. Vivi il momento, carpe diem. Non pensare più di tanto, goditi l'esistente. E spesso questa dimensione coltiva la vita cristiana, no? Caratterizza la vita cristiana, ma un cristiano è molto più di un esistenzialista, perché noi non abbiamo la prospettiva di un momento. Se tu sei un figlio o una figlia di Dio, la tua prospettiva non è il momento, è l'eternità. E E questo cambia radicalmente la tua vita. Ma i cristiani devono pensare, o non occorre, occorre discriminare. Dobbiamo sviluppare una mente critica, intelligente. Ad esempio, pensa alla rabbia. È giusta o non è giusta la rabbia? Beh, dipende. C'è qualcuno che dice, i cristiani non si devono arrabbiare mai, ma non è questo il modello biblico. Non è questo il modello. I cristiani non devono subire continuamente, no? E stare muti, ammutoliti, non è questo il modello biblico. La Bibbia dice, a un certo punto, adiratevi, Efesi 4, verso 26, adiratevi ma non peccate, cioè esercitate una santa rabbia nei casi in cui bisogna esercitarla. Bisogna arrabbiarsi, ma sul serio, per le cose giuste. Efesi 4, verso 26. Però allo stesso tempo ci dice, in Galati 5, verso 19 e 20, no? Che c'è una rabbia, l'ira, che è anche il frutto della carne. Allora, no? Che in qualche modo viene fuori dalla nostra carnalità. Allora se tu sei motivato, sei mosso da rabbia, devi chiederti, devi discriminare, devi usare un atteggiamento critico. Cos'è che mi motiva? Perché mi arrabbio? Perché c'è un'ingiustizia? Oppure perché è stata offesa la mia vanità? Capisci che tutto cambia? Una è l'invito biblico, l'altro è un frutto della carne. La mente, se usata in modo biblico, stimola le nostre emozioni. Luca 24, 32. E mi avvio verso la conclusione. Luca 24, verso 32. Gesù che incontra nella via di Emmaus i discepoli che si chiedevano. E verso 32, mentre Gesù espone la verità in modo ragionevole, intelligente, verso 32, ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava e ci spiegava le scritture? La mente, l'uso della mente sano, biblico, del pensiero, ci porta il cuore ad ardere ancora di più come il Signore vuole. E questa cosa non ci lascia scelta, non ci lascia scelta. Perché spesso noi polarizziamo le due cose, ma non va bene. Infatti, l'amore di Dio ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti e tutti morirono. L'amore di Cristo ci costringe, non ci lascia scelta, perché siamo convinti, siamo consapevoli di come Lui trasforma e rinnova ogni cosa. Allora questa mattina, pensa alla tua vita. Pensiamo alla nostra vita. Pensiamo all'uso che noi facciamo della nostra testa e delle nostre emozioni. Pensiamo se l'uso che noi facciamo della nostra testa e delle nostre emozioni è conforme a quello che ci dice la parola. O se invece spesso viviamo un cristianesimo un po' diverso. Vogliamo essere una chiesa ripiena dello Spirito Santo? Amen. Dobbiamo essere ripieni della verità di Dio, non sospenderla. E Gesù ci insegna questo. E Gesù ci insegna proprio questo, che tu puoi vivere in modo pieno, sia l'una cosa e l'altra, se lo segui come discepolo oggi. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo seguire Gesù, colui che ha usato in modo eccellente sia la mente che il cuore, sia la mente che le emozioni. Lui che ci invita ad amare, ama il Signore tuo Dio con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. Forse hai vissuto una vita cristiana concentrata soltanto sulle emozioni. Questa mattina il Vangelo ti invita a riconsiderare e ti invita a usare la tua testa in modo responsabile, in modo intelligente. Forse hai vissuto una vita cristiana utilizzando solo la testa e sopprimendo le emozioni. Non va bene? Perché c'è un posto anche per le emozioni nella prospettiva del Vangelo. Il Signore vuole farci persone integre, trasformate, rinnovate, persone che abbiano sperimentato una profonda guarigione nella propria esistenza. E questa guarigione la può offrire soltanto lo Spirito di Dio attraverso la sua opera di rigenerazione, di trasformazione, di santificazione. Ama il Signore tuo Dio con tutta la tua mente e con tutto il tuo cuore. Non accontentarti di qualcosa di meno, non accontentarti di qualcosa di camuffato. Servi il Signore con tutto te stesso. Signore, voglio pregarti per me, finché tu possa darmi questo equilibrio biblico. Voglio pregarti anche per i miei fratelli, Signore, affinché possano essere, Signore, riconosciuti, possono vivere, Signore, questa pienezza della Tua parola nella loro vita. Signore, fai che il Tuo Spirito operi nella nostra vita, Tu che sei lo Spirito di verità e che ci annuncia Gesù. Liberaci, Signore, dalle polarizzazioni. Liberaci, Signore, da un cristianesimo soltanto mentale, di testa, cerebrale. E liberaci anche, Signore, dalla schiavitù delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti fini a se stesso. Dacci questo equilibrio meraviglioso, Signore. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.